Astronauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 15, live Astronauticast Studios di Milano, un giorno di ritardo. Oggi è giovedì 20 di gennaio 2011, quando faccio queste date le sbaglio sempre, ma stavolta forse no. Siamo a registrare con un giorno di ritardo perché gli impegni personali ieri sera hanno causato uno scrub della puntata, ma per tenere fede al nostro appuntamento settimanale, oggi ci siamo. Michael Sacchi al microfono numero 1 e qui vicino a me c'è Paolo Amoroso.
Dalla Astronauticast Podcast Experience degli Astronauticast Studios vi saluta anche Paolo Amoroso.
Ma hai già finito le facilities vere?
Perché questa non è una facility vera?
Ok, effettivamente ci sarebbe un Astronauticast Facility direttamente al Kennedy Space Center. Collegato da Erve c'è invece il nostro presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
Buonasera dalla facility di backup, dove sarà piacevole registrare Astronauticast nei mesi estivi.
E invece da Carmagnola, ovvero dal posto dove si respira l'aria sabauda e si mangia la bagna cauda, c'è il nostro Luigi Morielli.
Buonasera a tutti dalla una nebbia.
Sei appena percepibile, urla, urla.
Devo urlare?
Sì, per qualche motivo ti sei abbassato parecchio.
Ah, ok, allora vedrò di intervenire al volo.
Mi tocca dare il credito della battuta sulla bagna cauda. Era una canzone scritta da Rocco Tani, Cagliari e Storia Tese, che ho sentito in televisione da amici l'altra sera a Zelig, mi pare l'abbiano fatta. Era Cuneo, in realtà non era Carmagnola, la città dove si respira l'aria sabauda e si mangia la bagna cauda.
Sì, ma Carmagnola è siamo sulla frontiera della provincia di Torino con quella di Cuneo,
quindi è abbastanza in topic. Vabbè, comunque sabauda è tutto, un po' tutto il Piemonte, direi, no?
Quindi... sì, certo.
Carmagnola, ultima frontiera.
Quasi.
Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, che direi che è tornato a pieno regime, perché molte delle notizie che abbiamo questa settimana vengono dal suo blog. E come va? La rubrica su Cielum c'è ancora, sì?
Sì, sì, certo. Infatti è uscito da poco il numero di gennaio. Ci sono le solite notizie che si trovano sia sul mio blog, ma poi comunque c'è qualche approfondimento e qualche notizia aggiuntiva.
Allora, abbiamo un putpourri di notizie, principalmente l'argomento di cui ci sentirete parlare ad nauseam ancora per i prossimi mesi, ormai l'avrete capito, è la missione Magistra, che vede impegnato il nostro Paolo Nespoli in orbita in una missione di lunga durata a bordo della stazione spaziale. Magari non copriamo i dettagli più piccoli e precisi della missione, perché demandiamo questo compito all'ottima sezione Magistra sul sito astronautinews.it, principalmente grazie al contributo del nostro Argonauta, utente di forum astronautico. Abbiamo i report giornalieri, li avevamo anche prima di Magistra, ma chiaramente adesso con l'attività del nostro astronauta italiano guadagnano un peso almeno di orgoglio un po' maggiore. Lo trovate su astronautinews.it, c'è il link Magistra e potete direttamente seguire giorno per giorno la missione di Paolo. Ci teniamo a ricordarlo. Poi ci sono altre notizie di tipo tecnico. Sapete che noi abbiamo il nostro forum, la nostra associazione. Ogni tanto sfruttiamo il podcast per dare un po' voce alle voci di vita associativa. Marco, c'è qualcosa di particolare?
Di particolare c'è che questa settimana abbiamo messo mano all'ultimo numero di Astronauti News, che tra l'altro ho spedito in forma cartacea qualche giorno prima di Natale. Non ho ricevuto lamentele, so che però insomma l'esperienza ci ha insegnato che le poste sono il servizio più inaffidabile dell'universo in questo momento, e in questo momento storico. Vediamo un po' come andrà. So che Luigi ha spedito altro materiale ai soci che ne avevano fatto richiesta o che l'avevano acquistato. Non so se tutte le raccomandate sono andate a buon fine, però almeno con quelle abbiamo la tracciabilità, per cui in qualche maniera possiamo anche avere il rimborso finalmente di quello che non arriva, perché è stato quasi un caso ridicolo il numero di astronauti news persi per la strada.
Sì, diciamo che su 21 spedizioni raccomandate, due devono ancora arrivare, spedite, io sto dicendo che sono state spedite il 27 dicembre, due sono ancora per strada.
Non è possibile. Io ho visto anche 3 settimane per un contratto di una banca da Cinisello Balsamo a casa mia di Milano, quindi... Ma il...
in realtà... Sì, io sto aspettando una Cher Liquid dal 9 di dicembre.
In realtà abbiamo notato che perdono... Ok, sono numericamente di più, ma perdono più le riviste che le tessere. Non abbiamo un grosso numero di tessere spedite e perse, giusto?
Quello è vero, sì. A meno che, dato che non abbiamo un riscontro diretto che il socio l'abbia ricevuta, è possibile che qualcuno non l'abbia ricevuta, però non sappia di doverla ricevere. Quindi facciamo solo presente che tutti i soci dovrebbero aver ricevuto oppure ricevere a giorni chi non ce l'aveva già, che riceve la tessera dell'associazione.
Beh, è un peccato dover appoggiare un'associazione nata su internet, nata tra persone che principalmente si sono conosciute via internet, a un'infrastruttura così
inaffidabile,
così terrestre, innanzitutto, così fisica come la posta. Che se funzionasse sarebbe anche tutto ok, perché ci permette di scambiarci degli artefatti. È bello avere la rivista cartacea in mano, ma il fatto che non è affidabile sicuramente fa perdere un po' di poesia alla cosa.
Poi volevo avvisare che rispetto all'attività di Magistra continua ancora più intensamente questa settimana l'attività di contatti radio del programma ARIS di Paolo Nespoli con le varie scuole sparse in realtà in tutto il mondo, ma naturalmente noi diamo conto su astronautinews.it principalmente dei contatti che avvengono a livello nazionale. Ce ne sono alcuni che stiamo curando e che abbiamo preparato con l'amico Mr. Modesty, Gianpietro Ferrario, altrimenti conosciuto come Giancarlo per gli amici, che vedranno concretizzarsi tra l'altro il collegamento da Villa Santa e soprattutto da Verano Brianza, che è il paese di Paolo Nespoli. Il giorno dei collegamenti lo renderemo noto con esattezza sul forum anche quando lo sapremo, abbiamo una rosa di date ma ancora non sono certe, e sarà un piacere se qualcuno di voi che abita nella zona di Milano e ha voglia di passare una giornata diversa incontrarvi, perché le scuole saranno aperte al pubblico il giorno del contatto, e anzi credo sia un motivo di soddisfazione se alla folla dei genitori e degli alunni partecipanti si unisse qualche curioso che passa da quelle parti. Quindi occhi aperti sul forum, noi faremo in modo di segnalarvelo.
Già, adesso stavo guardando Astronaut News, dava appunto riferimento del contatto con una scuola alla Dispoli. Mi sono andato anche a cercare dove fosse la Dispoli, perché sono proprio ignorante, ragazzi, sono proprio ignorante, e mi pare che sia vicino a Roma, in provincia di Roma, c'è scritto nella notizia. Bene, mi risparmiamo una googlata ieri. Invece passiamo alle news della settimana. Nessuno altro da aggiungere?
Bene. No, più che altro potremmo aggiungere che sta per partire il famoso Delta 4, primo lancio dalla base di Vandenberg in California, primo lancio del Delta 4, del potentissimo vettore americano, però stavo cercando di seguire le informazioni, dato che dovrebbe partire alle 22.08 italiane, però sono scomparsi tutti i feed che davano informazioni in diretta, quindi sto cercando di rovistare se trovo qualche informazione aggiornata.
È davvero strano il protocollo di segretezza dell'esercito o dell'aviazione, o comunque delle forze armate americane, quando mettono in orbita dei payload di tipo strategico e segreto, coperto dal segreto militare come in questo caso. A volte spariscono anche le informazioni sulle cose più banali che sono conosciute in lanci equivalenti non portati dal segreto. Ad esempio Mike Mullane in Riding Rockets, che non so se Paolo ha mai sentito,
no.
È parlava delle missioni, le prime missioni coperte dal segreto della difesa americano dello Space Shuttle, dove erano proibite qualsiasi tipo di downlink di immagini anche dell'interno della cabina, dove non c'era nulla se non fosse sì le pagine delle procedure che facevano riferimento al payload o alla missione svolta, perché non è ben chiaro, di solito si trattava di della missione in orbita di satelliti, ma non è dato sapere, forse WikiLeaks ce lo dirà.
L'ultima notizia che abbiamo è che è stato ritardato di 2 minuti il lancio, quindi è alle 22:10 italiane, per evitare un oggetto nello spazio.
Ah. Un detrito spaziale.
Ovviamente sì. Un collision avoidance preventivo. Ma stavo cercando di aprire NASA TV, ma non credo che...
È improbabile.
NASA TV stiamo trasmettendo dall'ISS, quindi...
Ma non riesco neanche ad aprirla, per qualche motivo il link che ho qua non è più valido.
Ma anche Space Flight Now ha una prima, vedo una pagina bianca sul Mission Status Center.
Paura di WikiLeaks. Possiamo chiedere a Julian Assange se sta ricevendo dei cable anche per questo. Siccome ne parlano tutti i media, facciamo anche noi quelli che ne parlano, giusto per... Potremmo anche dire qualcosa su... No, evitiamo gli scandali italiani. Sì, così veniamo... Sapete che... è stata una proposta di rendere addirittura illegale, non so da dove arriva, quindi prendetela con le molle, seguire su Twitter gli account collegati a WikiLeaks, che ovviamente hanno avuto un picco di followers nel momento in cui questa notizia è trapelata. Mi sono messo a seguirli anch'io, perché cioè, se è illegale facciamolo, insomma, mi pare il caso di... vabbè, è una situazione abbastanza controversa. Se non sbaglio c'era un post sul forum che parlava di cable a tema spaziale. Ne abbiamo parlato su Astronauticast, non mi pare, vero?
No.
No, beh, è interessante. Spero che qualcuno stia monitorando se viene rilasciato qualche cosa, magari che potrebbe far luce su qualche avvenimento astronautico del passato. Ah, non
sì,
mi aspetto.
I primi c'era un thread, ma i primi non erano particolarmente clamorosi. Le prime rivelazioni non erano particolarmente clamorose.
Sì, poi se non sbaglio il thread è andato a parlare di qualcos'altro, quindi non mi ci metto neanche a cercarlo. Vabbè, notizie della settimana, di cose ne sono successe e ne succederanno ancora, perché era la volta scorsa che abbiamo dato l'annuncio praticamente con un paio di giorni, no, con 3 giorni di distanza dell'attentato alla moglie di Mark Kelly, giusto? Sì. Anche da quel punto di vista ci sono stati parecchi evoluzioni. Mark Kelly, dunque, partiamo dal principio, normalmente un astronauta coinvolto in un caso del genere verrebbe sollevato dal servizio, o quantomeno con una missione incombente non potrebbe, come il caso di Mark Kelly, svolgere l'addestramento in maniera adeguata, e quindi si vorrebbe sostituirlo, si dovrebbe sostituirlo. In realtà si diceva negli ambienti NASA che nessuno farebbe mai una cosa del genere volontariamente, quindi sarebbe forse Mark Kelly a tirarsi indietro qualora non potesse svolgere la missione al massimo dell'efficienza, l'addestramento. Sta di fatto che NASA ha rimpiazzato Mark Kelly, il comandante, ricordiamo, di STS-134, marito della deputata democratica che ha subito l'attentato di Tucson, è stato sostituito quantomeno per l'addestramento. Quindi il resto dell'equipaggio può continuare l'addestramento avendo un comandante che faccia le veci di Mark Kelly, mentre lui gestisce chiaramente la situazione familiare, che vede la moglie ancora ricoverata con... insomma, adesso la prognosi non credo sia ancora stata sciolta, le situazioni sono più stabili. Vi rimandiamo ai media tradizionali per avere le stesse informazioni che potreste prendere da noi se noi li copiassimo. Quindi Gabriel
mi pare che sia stata trasferita in una struttura di riabilitazione, per cui non lo so, questo è giusto per così, per avere un check sulla situazione.
Ad ogni modo la notizia astronautica che ci compete è il cambio, almeno per quanto riguarda l'addestramento del comandante di STS-134.
Esatto, ricordo a tutti che per me è un volo un po' speciale, perché a bordo c'è anche il nostro Roberto Vittori e il nostro amico Mike Fink, che è stato ospite qui da noi e che porta nello spazio anche una bandiera italiana e della città di Lecco.
Leggo dalla chat, la moglie oggi di Mark Kelly era in piedi. Oggi non ho avuto ancora modo di guardare le notizie dopo questa mattina, quindi non ho letto niente di specifico. Fa piacere leggere queste notizie. è stata molto fortunata. Oddio, per opportuni valori di fortunata.
Sì, certo.
Stiamo collegati? Com'è?
No, volevo solo dire che di sicuro il periodo non è stato dei più rosei, trattandosi delle ultime due missioni con un addestramento, se vogliamo, ridotto, con ranghi ridotti. È successo, e l'abbiamo dato conto negli scorsi episodi, anche un incidente a un altro astronauta, che è Tim Copra, che doveva volare a bordo di STS 133, destinata a partire prima della 134, e anche in questo caso, nonostante non siano state diffuse notizie dettagliate sulla situazione medica, si era ipotizzata una frattura all'anca. Sul forum c'è stata un'interessante discussione che davvero mi ha fatto sentire molto space nerd rispetto alla distribuzione dei pesi sull'osso fratturato, e si tendeva ad escludere la possibilità che una frattura simile fosse compatibile con una missione spaziale. Infatti la NASA ha risolto conseguentemente, sostituendo questo astronauta, che è stato tolto dalla linea di volo. Insomma, è stato davvero sfortunato, poveraccio.
Ecco, una cosa che ha sorpreso qualcuno, qualche appassionato di spazio, a proposito di questa notizia, è stato scoprire che nelle missioni shuttle non ci sono equipaggi di backup. In realtà questo avviene da molto tempo, solo le prime missioni shuttle hanno avuto equipaggi di backup, e la ragione per cui questo non si fa più, e quindi in caso di problemi gravi o a uno o più membri di un equipaggio si preferisce eventualmente rinviare la missione, è che con il numero di componenti di una missione shuttle servirebbero risorse e costi per l'addestramento di un doppio equipaggio, che non sono normalmente disponibili. In una tipica missione shuttle ci possono essere da 5 a 8 astronauti, quindi averne altri 5 o 8 che utilizzano le stesse infrastrutture di addestramento, quindi simulatori, personale, istruttori, laboratori di realtà virtuale, le piscine per l'esercitazione di attività extraveicolare, richiede appunto un impegno, soprattutto una disponibilità di risorse che non sono disponibili. I simulatori sono attrezzature costose che devono essere utilizzate per molto tempo, e quindi non possono essere condivise da troppi gruppi di astronauti contemporaneamente. E possiamo renderci conto anche di come stia la situazione ricordando una delle cose che ci ha raccontato l'astronauta ESA Samantha Cristoforetti nella nostra ultima edizione di Astronauticon, quando raccontandoci del completamento dell'addestramento di base della loro classe di astronauti, ha detto che in futuro l'addestramento avanzato su alcune infrastrutture specifiche, per esempio la piscina per le simulazioni delle attività extraveicolari, sarà fatta a gruppi più ridotti e non a tutta la classe di 6 astronauti contemporaneamente, proprio per la necessità di condividerla con le missioni con gli equipaggi che si addestrano per missioni in partenza. Se voi pensate che è difficile per un solo gruppo di astronauti utilizzare queste infrastrutture, potete rendervi conto di cosa comporterebbe avere a ogni missione un equipaggio di backup così numeroso.
E contiamo anche che ai bei tempi del programma Shuttle ci potevano essere anche 4-5 missioni contemporaneamente in addestramento.
Le risorse sono ancora più limitate in una situazione del genere. Magari anche nel passato c'erano quel classico astronauta scienziato che partecipava alla missione perché curatore di un esperimento in prima persona, comunque rappresentante della squadra che seguiva un esperimento in prima persona, e penso che in quel caso anche la conoscenza e l'expertise specifica della persona fosse difficilmente sostituibile. Quindi da qui la scelta di non avere backup in queste situazioni.
Ecco, sto vedendo, tra l'altro mi sono dimenticato nel mio intervento, scusate, di dire che il sostituto è Steve Bowen, il sostituto di Tim Copra. Nel frattempo sto seguendo su Twitter le notizie del Delta, il sito di Space Flight Now è un po' traballante stasera, ma il conto alla rovescia sta continuando, quindi tra poco più di 3 minuti dovrebbe avvenire il lancio del Delta 4 Heavy. E sì, pare che tutto sia a posto, e quindi si stanno in questo momento rendendo autonomi i sistemi di alimentazione del razzo.
posso collegarmi in due modi. Posso collegarmi in due modi alle cose che hai appena detto. La prima è sottolineare la curiosità che Steve Bowen sarà un astronauta a fare due missioni shuttle consecutive, perché ha volato su STS-132. Non so, non è la prima volta che succede questa cosa.
Ed è proprio per questo credo che sia stato scelto, perché è fresco di addestramento e quindi di
certamente
missione.
Infatti ha fatto due attività extraveicolari proprio sull'STS-132 e prende il posto di Copra, che doveva appunto farne altre due in questa missione, quindi l'addestramento sarà più semplice per...
Sono le telefonate che probabilmente fa piacere ricevere, adesso contando magari la sfortuna dell'amico non tantissimo, però l'idea di tornare nello spazio dopo aver terminato quella che si suppone essere l'ultima missione della carriera, perché lo shuttle si avvia al ritiro, deve essere stata una piacevole sorpresa per Bowen. Ma l'altro modo per cui mi potevo collegare al tuo intervento, Marco, hai riferito del lancio di questa sera del Delta 4 Heavy, ma il Delta 4 Heavy è anche il vettore scelto per il primo test di Orion, previsto molto in là nel tempo per il 2013, luglio 2013. Fanno in tempo a cambiare le cose parecchio, però seguendo l'inerzia che ha caratterizzato questa fase di... Dov'è che...
Diciamo che
definire schrödingeriana lo status di Orion in questo momento, perché sia vivo che morto, come il famoso gatto dell'esperimento di Schrödinger, o comunque dell'esperimento di pensiero,
sì,
di pensiero di Schrödinger, è tutto previsto come se Constellation non fosse mai stato terminato dal decreto presidenziale di Obama, e quindi è previsto con il Delta 4 Heavy la prima, il test di validazione, pensatelo come l'equivalente di quello che ha svolto la capsula Orion qualche settimana fa.
La capsula Dragon.
Abbiate pazienza.
Sì, no, il discorso è appunto che se pensiamo negli ultimi 12-18 mesi, tutto quello che è successo in ambito aerospaziale, soprattutto dal punto di vista della NASA, mi sembra che effettivamente siano cambiate parecchie cose. Se continuano a cambiare da qui al 2013, mi sa che è molto teorico.
Ma
questo
forse
lancio.
Tutta la NASA deve essere in uno stato schrödingeriano, non soltanto il programma Orion.
No, la cosa l'abbiamo parlato alla nausea, ma la cosa che fa più pensare è che in questo momento il piano originale di finanziamento del progetto Constellation detta che i finanziamenti vengano aumentati, quindi si arriverà al paradosso di non soltanto non tagliare, ma aumentare i finanziamenti a un progetto sulla carta già morto. È parecchio controversa la faccenda. Ad ogni modo, è innovativo per chi magari segue un po' la parte tecnica di organizzazione delle missioni, che NASA e Lockheed Martin gestiscano la fase di preparazioni con dei team misti. Questo è sempre stato fatto storicamente da parte di tutte le missioni NASA, perché i contractor ovviamente hanno poi anche la gestione operativa dei mezzi che producono, ma in questo caso anche la parte di pianificazione è stata congiunta. È una curiosità, niente di sconvolgente.
Sono altre notizie su Spaceflight Now, siamo 80 secondi dal lancio.
Sì, infatti diciamo il sito non si aggiorna più, teoricamente ormai il momento del liftoff dovrebbe essere già arrivato.
Aspettiamo qualche notizia.
Vediamo un po' se... Sì, ho Twitter sempre attivo, vediamo un po' se qualcuno dei soliti noti divulgatori spaziali dà qualche informazione in più.
Non c'è nessun space sweep nell'area di Vandenberg da poter...
Magari c'è, ma lo hanno imbavagliato, sai, il grande complotto globale.
Sì, hanno distribuito delle bende per occhi nel raggio di parecchi chilometri dalla base di Vandenberg.
Chi sarà pescato a spiare verrà immediatamente legato alla rampa di lancio poco prima della liftoff, quindi verrà cotto a puntino.
Però se uno faceva una richiesta FOIA prima, poteva tenere un occhio aperto.
Sì.
Altre novità. Stavo guardando l'ipotesi Bigelow. Parliamo proprio al futuro. Sono tutti questi annunci che si trascinano troppi anni nel futuro, anche questo per il 2013. è qualcosa che abbiamo imparato dopo mille batoste e promesse e speranze disattese. Gli appassionati di astronautica hanno imparato a non fidarsi di nulla che non abbia una data precisa di lancio con
un orizzonte temporale di 4 giorni
e i biglietti già in vendita, mettiamola così. Ed è l'ipotesi di avere un modulo gonfiabile di quelli di Bigelow Aerospace, ne abbiamo parlato altre volte all'interno del podcast e su Astronaut News, connesso con la stazione spaziale. È interessante la faccenda, innanzitutto perché la stazione spaziale sarebbe ancora un cantiere o quantomeno un sistema in evoluzione. Si considera adesso la terminata o quasi terminata la fase di costruzione della stazione spaziale e la si può cominciare a pensare come un sistema più statico, però il fatto che vengano ancora, senza avere il supporto dello shuttle, pensate soluzioni come un ulteriore nodo, che sarebbe condizione abilitante per avere questo ulteriore modulo gonfiabile, e appunto l'espansione dello spazio abitabile con ulteriori stanze a disposizione degli astronauti, è interessante perché quantomeno si riesce ancora a pensare alla stazione come una piattaforma sperimentale per la costruzione di grosse strutture in orbita, che un giorno potrebbe venirci utile per altri tipi di esplorazione.
E rimanendo nel periodo del 2013, c'è un'altra notizia che riguarda questi anni, soprattutto il periodo a partire dal 2013, ed è che la società privata Space Adventures, che è l'unica ad offrire turismo spaziale orbitale, cioè viaggi sulla stazione spaziale internazionale per i facoltosi che se li possono permettere, ha concluso un accordo tra Roscosmos, l'ente spaziale russo, ed Energia, la società che fornisce servizi di lancio e i veicoli spaziali, per usufruire di 3 posti per altrettanti turisti spaziali a partire proprio dal 2013. E questo è stato reso possibile dall'aumento della produzione annua di capsule Soyuz da 4 a 5 che, oltre a consentire queste opportunità di turismo spaziale, quindi attività commerciali, darà un po' più di ridondanza ai collegamenti con la stazione spaziale. E i fortunati che non solo dispongono della somma necessaria per questo viaggio di una decina di giorni sulla stazione spaziale, una missione complessiva di una decina di giorni, di cui una parte trascorsa sulla stazione spaziale. Se non ricordo male, il costo di una simile missione dell'ultimo turista spaziale, il fondatore del Cirque du Soleil, si parlava di una cifra intorno ai $35 milioni.
Nulla che non ci si possa permettere con un semplice 6 all'Enalotto.
Certo. Quindi, oltre a essere doppiamente fortunati da un lato perché dispongono delle risorse finanziarie, 3 di questi saranno doppiamente fortunati perché potranno realizzare questo sogno e i loro nomi verranno comunicati entro la fine dell'anno. Citavo questa notizia perché il 2013 sarà, credo, anche il periodo in cui inizieranno le missioni della nuova classe di astronauti ESA, quindi iniziamo a conoscere questi futuri turisti spaziali che forse condivideranno qualcuna di queste missioni con i nostri nuovi astronauti europei. Chissà, magari anche Samantha Cristoforetti in una delle sue missioni potrà avere come compagno di viaggio uno di questi turisti spaziali.
Nel frattempo della chat hanno tirato fuori, purtroppo con qualche secondo di ritardo, il nostro Exelion ha postato un link video al lancio del Delta 4, ma le immagini che vediamo adesso sono di un puntino in allontanamento dalla Terra.
L'ha sganciato i 2 booster laterali e i 3 motori da 17 milioni di cavalli ciascuno hanno fatto il loro lavoro finora.
Adesso le immagini sono cambiate, sono diventate la simulazione, o meglio, la rappresentazione in grafica tridimensionale dei dati di telemetria, con un ritardo di 2-4 secondi, perché non vorrei mai che la telemetria mostrasse qualcosa nel payload. È incredibile l'attenzione alla segretezza.
Beh, è già tanto che mostrino per un carico utile militare, con un payload militare, una telemetria così dettagliata.
Sì, infatti, tra l'altro adesso hanno fatto vedere l'apertura del fairing,
sì,
dell'ogiva, e si vede il satellite simulato, quindi potrebbe essere in realtà
totalmente diverso.
Potrebbe anche essere una panda, non è?
Infatti, però Adesso c'è il commentatore NASA Doug Shores che parla, ma non ci curiamo di quello che dice, racconteremo se sarà degno di nota nella prossima puntata di Astronautcast. Invece, sempre sulla stazione spaziale HTV2, qualcuno
volevo ha... se posso Mike aggiungere una cosa rispetto al discorso di Bigelow Aerospace che hai fatto poco fa. Un dato interessante che forse avevo già ricordato in altri episodi, il fatto che la tecnologia che l'azienda di Bigelow utilizza è un tra virgolette scarto della NASA, è stato a suo tempo testato ma poi scelto di non implementare questa tecnologia, che consiste poi in, sostanzialmente in moduli fatti di stoffa, hanno una parte rigida che naturalmente è l'anello di congiunzione con la stazione spaziale, ma poi il modulo di per sé occupa pochissimo spazio, in quanto un po' come un canotto, un po' come una di quelle cose che si portano in vacanza al mare, viene gonfiato con l'aria respirabile e assume poi una struttura semirigida che appunto immaginate quanto spazio faccia risparmiare quando si lancia, sia in termini non solo di volume ma anche di peso, perché alla fine si sostituiscono pareti che per quanto leggere fatte in alluminio particolare sono sempre metalliche, e converrete che insomma, per opportuni spessori non è assolutamente detto che la stoffa pesi più dell'alluminio.
Ma, questo è l'audio, perché ho riaperto lo stream per vedere il replay del lancio. Questo è un dubbio che io avevo, magari mi sapete fugare. Tu dici che il modulo occupa poco spazio in quanto è gonfiabile, ma da quello che so io c'è comunque una struttura rigida all'interno. La parte gonfiabile si limita alla shell esterna, in quella che è il guscio, normalmente in alluminio e in altri metalli.
Quindi c'è un telaio interno.
Esatto, c'è comunque un telaio, quindi l'occupazione di spazio all'interno dell'ogiva di un vettore credo che sia paragonabile, forse un po' inferiore rispetto a quella di un modulo completo.
Allora, immaginati, il modulo Bigelow comunque montato si prende sicuramente un bel po' di spazio, diciamo, sui lati in più. E questo in realtà consideralo un vantaggio, in quanto è possibile creare quei vani che con un aumento di diametro relativo creano in realtà un aumento di volume a disposizione interno molto elevato. E in ogni caso comunque si tratta di strutture che è vero che hanno un traliccio interno, però poi appunto mancano delle parti metalliche che sono sempre comunque massa da portare nello spazio. L'ideale applicazione dei moduli Bigelow che avevo visto nelle prime ipotesi era quella di andare a sopperire a quel modulo HAB, per chi si ricorda le ultime versioni del progetto Freedom della stazione spaziale Freedom e i primi della ISS, che ancora prevedevano questa sorta di quartiere ricreativo e di alloggi del personale, che aveva un diametro un pochino più ampio dei 6 metri, 4 metri circa. E che appunto era dovuto al fatto che si potevano espandere le pareti nella parte esterna grazie alla struttura in stoffa. Però insomma, al di là poi dell'implementazione tecnica, mi piace pensare che le ricadute, così le briciole cadute dalla mensa nobile della NASA, alla fine si siano rivelate dei piccoli diamanti e che il signor Bigelow ha saputo sfruttare a dovere. Io, a quanto mi risulta, non so se la sua... Sapete che aveva lanciato nella missione più recente un modulo che aveva riempito di piccoli oggetti, non so, credo non sia decaduto, a me almeno non risulta.
Anzi, continuano a trasmettere, credo, immagini e video entrambi i moduli.
Sì, e quindi è interessante anche valutare la longevità di una struttura del genere. Io la trovo veramente una delle poche innovazioni veramente profonde del modo di abitare lo spazio da quando sono nati i progetti di stazioni spaziali, insomma, interessante.
Sì, indubbiamente.
Una cosa che stavo leggendo sulla notizia, che è scritta dal nostro Luca Frigerio, è che la resistenza ai micrometeoriti di questi moduli, per quanto uno, forse è una questione di è controintuitivo, ma uno pensa a un modulo gonfiabile come qualcosa di più fragile di una struttura in metallo, ma la resistenza ai micrometeoriti, almeno per i test effettuati del Vectran, il materiale che ha il doppio della resistenza del Kevlar, leggo dall'articolo, ed è quello con cui sono fatti i moduli di Bigelow, sono più resistenti dell'alluminio. almeno per quanto riguarda gli impatti ad alta velocità. Con...
Sì, anche perché non essendo rigido riesce a smorzare di più l'impatto, perché l'alluminio essendo rigido comunque lo subisce per intero, invece questo per piccole deformazioni non si spacca come può fare una parete rigida.
E nel caso ci sono i kit per riparare le piscine gonfiabili in ogni negozio di ferramenta.
I canotti gonfiabili, i canotti spaziali, noi risolviamo il problema.
Giusto.
Ecco, io mi ricordo, sempre perché amo la fantascienza, il film Mission to Mars di Brian De Palma, dove proprio un incidente causava delle fratture del modulo. In realtà, con un composto gommoso e alcune ventose avevano riparato dei danni allo scafo. E rispetto ad HTV2, che tu avevi chiesto prima, Mike, c'è stato un rinvio. Sì. Era previsto il lancio, ma le previsioni meteorologiche non favorevoli hanno costretto i responsabili della JAXA, che è l'agenzia spaziale giapponese, a rimandare il lancio di questo secondo esemplare del loro veicolo di trasporto di beni verso la stazione spaziale al sabato 22 gennaio, più o meno intorno alle 6:30 del mattino ora italiana. Volevo ricordare agli ascoltatori che l'HTV a oggi è l'unico veicolo di rifornimento della ISS in grado di trasportare verso la stazione spaziale i cosiddetti moduli standard, i rack, gli armadi modulari, che solo lo shuttle a oggi è il mezzo che può portarne di nuovi verso l'avamposto spaziale. Questo perché ha adottato il sistema di attracco identico a quello della parte americana trattino internazionale europea, mentre le Progress e aiutatemi ATV europeo hanno adottato il sistema androgeno delle Soyuz, e quindi il diametro del portello fisicamente è troppo stretto per far passare questi moduli, quindi non è in grado di rientrare al momento, ma quantomeno sarà possibile inviare verso la stazione dei rack standard per il modulo Destiny, per esempio, o piuttosto per Columbus.
Moduli che poi potranno, se non possono essere riportati a terra, potranno essere lanciati nello spazio, come mi pare non so se l'anno scorso, un paio di anni fa, era stato fatto con un modulo di un sistema di refrigerazione che è stato poi lanciato per il rientro in atmosfera.
Non ho capito, però, scusa.
Si butta la spazzatura dal finestrino?
Eh sì, si butta la spazzatura dal finestrino. La ISS possono con determinati angoli di lancio.
Sì, un serbatoio di ammoniaca, se non ricordo male, del sistema di raffreddamento.
Sì, purtroppo se lanciate l'immondizia ai lati dell'autostrada dalla vostra automobile, non rientra bruciando nell'atmosfera, ma si ferma ai lati dell'autostrada e non la fa un bel effetto. Stavo guardando le notizie, l'ultima notizia è quella di Bowen. Abbiamo parlato di tutto. Possiamo passare già ai nostri amabili, alle nostre rubriche.
Possiamo solo ricordare un attimo il fatto che il nostro Nespoli sulla ISS vedrà arrivare tutti i tipi di veicoli spaziali. Appunto, HTV partirà sabato, la TV partirà il 15 di febbraio, la Soyuz c'era sopra, quindi vedrà anche partire e rientrare i suoi compagni di...
Però non è detto che veda gli shuttle, visto come vanno le cose.
In effetti lo shuttle, diciamo che uno è probabile, comincia a allontanarsi la possibilità di vedere due astronauti italiani sulla ISS.
Il rientro di Nespoli è previsto per il?
Maggio.
Maggio, sì, metà maggio. Diciamo.
Attualmente siamo al 22, l'ultima data di partenza per il 134 era 22 di aprile?
20 aprile,
ecco.
Sì. No, un'altra notizia, ecco cosa volevo ancora aggiungere, sempre per quanto riguarda gli shuttle. La NASA ha stabilito una possibile data per il lancio della STS-135. Dato che è stata richiesta dal congresso americano, ma non è ancora stata approvata dalla NASA stessa, questa missione rimane ancora nel limbo. E attualmente la NASA ha aperto una finestra di lancio il 28 giugno di quest'anno, e quella sarebbe la data della chiusura definitiva del programma Shuttle. Rimane la possibilità che finisca con la missione precedente, se questa poi non viene definitivamente approvata. Questo sempre per questioni di monetarie: se finiscono i soldi, ovviamente non si potrà partire con questa missione. Solo un piccolo appunto così di ricordo, la missione avrà solo 4 uomini a bordo, per fare in modo di poter eventualmente recuperarli con 2 missioni Soyuz, non essendoci più una missione di salvataggio. Resta sottinteso che l'STS-135, se non viene approvata come missione ufficiale della navetta, comunque resta possibile come LON, Launch on Need 335, come salvataggio per un eventuale problema con l'STS-134.
Sì, ma anche se manca autorizzazione o comunque la definitiva approvazione da parte di NASA, già non so se l'avevamo detto la scorsa settimana, ma i documenti relativi alla LON, la Launch on Need appunto, sono diventati da 335, che è la nomenclatura, la numerazione normalmente assegnata alle missioni di soccorso, a 135, quindi già NASA si riferisce alla missione con il numero tradizionale sequenziale delle missioni shuttle, quindi
molto probabilmente ci sarà poi un'approvazione definitiva.
Già. Passiamo alle rubriche settimanali?
Certo.
Marco, tu ti sei preparato qualche notizia e ti mando la sigla.
Grazie Mike, questo siparietto è sempre molto piacevole. Si tratta finalmente del ritorno della rubrica Io Robot. Questa sera parliamo di 2 sonde che stanno volando verso comete, 2 missioni cometarie. E mi ha fatto piacere preparare questo piccolo interludio perché la prima di cui vi voglio raccontare qualcosa, che è la sonda Stardust, ha una storia molto interessante. In particolare perché la sonda Stardust si sta preparando per il secondo sguardo, il secondo incontro con una cometa che è già stata visitata in passato. Si tratta della Tempel 1 e questo incontro avverrà in una notte particolare, quella di San Valentino. Se vogliamo, l'amore per lo studio di questa cometa avrà proprio nella notte più dedicata all'amore la sua concretizzazione. Questo perché, dicevo, la sonda Stardust è stata programmata per intercettare la rotta di Tempel 1 la notte di San Valentino. In realtà si tratta per noi italiani già del mattino del giorno 15, ma andando con ordine vi racconto un po' la storia di Stardust, che è una missione famosa per aver raccolto per prima in quella strana schiuma chiamata aerogel dei campioni di Pulviscolo, e poi è nato un progetto diffuso social per andare a cercare nelle fotografie a alta risoluzione di questo gel tracce di polvere interstellare che è stata trovata. Comunque dicevo che Tempel 1 è una cometa che era già stata visitata in precedenza, ma per la prima volta, non è la prima volta in assoluto che una cometa viene visitata 2 volte. La prima è già successa con la cometa di Halley. Io lo ricordo, ero un bambino alle scuole elementari quando la sonda Giotto dell'ESA mandò delle, tra virgolette, deludenti, ma per me erano cose da bava alla bocca, immagini in arrivo dalla sonda Giotto della cometa di Halley. Però è la prima volta che una cometa viene intercettata dopo essere passata al perielio, cioè al punto in cui questo oggetto celeste si avvicina al Sole. Per chi di voi non è avvezzo all'astronomia, sappia che le comete sono sostanzialmente dei grossi ammassi di ghiaccio e pulviscolo che si accendono, vengono letteralmente messe a bollire via via che la loro rotta orbitale le porta a sfiorare il Sole, e quindi si accende dietro, diciamo in direzione opposta a quella in cui soffia il vento solare, si accende la classica coda, quella che magari vi fa venire in mente la stella del Natale appena passato, la stella cometa. Ecco, la possibilità di osservare questa cometa prima e dopo questa fase cruciale è importantissima, e infatti la sonda Stardust, che era partita dalla Terra il 7 febbraio del 99 con l'idea appunto di raccogliere questa pulviscolo interstellare, aveva ancora del carburante a bordo. Dopo aver riconsegnato la capsula contenente il pulviscolo sulla Terra, lo spacecraft in sé era ancora in ottima salute, ed ecco allora che nella mentalità conservativa e di riciclo che ha contraddistinto la NASA, molte missioni robotizzate della NASA in questi ultimi anni, si è deciso di inviarla, di correggere la sua rotta e di inviarla a incontrare appunto la cometa Tempel 1. Ma cosa di interessante questa Tempel 1? Beh, oltre a essere la prima intercettabile dopo il passaggio al perielio, c'è anche che qualche mese prima un'altra sonda, la Deep Impact, aveva sparato contro questa cometa un proiettile di rame, creando sostanzialmente in modo artificiale un cratere. ma le polveri sollevate da questo impatto furono così importanti che sorpresero tutti, nascosero alla vista le dimensioni reali del cratere d'impatto, che sarebbero state rivelatrici della composizione interna e di un migliore comprensione del dinamismo della cometa, per cui insomma fu una vittoria di Pirro solo a metà. Ora finalmente invece la sonda Stardust ha la possibilità di rivolgere la sua, seppur non potente, telecamera di bordo e fotografare con tutta dovizia di particolari il cratere risultante dal colpo del proiettile. Ricordo anche peraltro dei patetici servizi in televisione in cui si criticava la NASA perché sparava contro le comete.
Ma non tanto in quel caso quanto per l'impatto di Lunar Reconnaissance, no, come si chiamava il modulo dell'ultima sonda NASA? L-Cross, esatto. Sì. Lì è stato molto peggio la reazione. Mi ricordo i messaggi su Twitter della gente: la NASA è impazzita, Dio ce l'avrà con noi. E intanto, mentre tu raccontavi di questa cosa, mi cercavo le immagini di Temple One e anche quelle di Giotto, perché non me le ricordavo assolutamente. E ho anche ricercato un articolo, lo sto leggendo sulla BBC, di un'astrologa russa che aveva fatto causa alla NASA perché l'impatto del proiettile di Temple One con di Deep Impact con Temple One gli aveva scompussolato le previsioni da qui a molti anni, e quindi
se non erano accuratissime, sì.
Certamente.
Certo, e come no, come non essere solidali. E rispetto alla sonda Stardust, nella sua missione originale, ricordo ai curiosi che ci sono in ascolto e che vogliono magari andare ad approfondire che il rientro della capsula contenente il pulviscolo stellare, che era l'oggetto della ricerca della sua missione originaria, è avvenuto il 19 gennaio del 2006. La cosa purtroppo non particolarmente simpatica invece di questa missione è che la sonda Stardust è partita dalla Terra 6 anni prima di Deep Impact e quindi soffre di 6 anni di arretratezza tecnologica che, come tutti voi amici nerd ben sapete, sono alcune ere geologiche. Infatti a bordo ha un sensore di 1024x1024 pixel. Incontrerà la cometa Temple One a una velocità di circa 10 km al secondo, che è abbastanza elevata, e 3 km al secondo più veloce della stazione spaziale che ci gira intorno. Insomma, è abbastanza elevata da non consentire a una telecamera così arretrata, tra virgolette, di raccogliere immagini ad altissima soluzione. Ci si aspetta di riuscire a scattare all'incirca una 70 di fotografie, e poi ci vorranno, pensate, 12 ore perché tutto il pacchetto di osservazione arrivi dalla sonda a terra. Tuttavia ci si aspetta che alla mezzanotte, ora della California, quindi il primo mattino, le prime ore del mattino qui in Italia, all'ora di colazione, sarà possibile già osservare quello che la nostra piccola sonda robotica è riuscita a scattare nelle profondità del sistema solare. La manovra che dovrà compiere Stardust è particolarmente complessa. Perché? Perché per effettuarla è necessario avere idea di dove rivolgersi. Abbiamo appena detto che il punto è sfotografare il cratere d'impatto. Ebbene, è necessario che la sonda raffini fino all'ultimo le sue manovre proprio per trovarsi con la telecamera, con la fotocamera rivolta in posizione favorevole. Fino a che non ci sarà un'acquisizione ottica, cioè fino a che la sonda non potrà vedere con i suoi strumenti fisicamente la cometa, non sarà possibile regolare con precisione questa manovra. Il fattore critico non è tanto questo, quanto che più si aspetta, più ci si aspetta di consumare carburante per raffinare le manovre. A bordo di Stardust è rimasto molto poco carburante. Si pensa che si esaurirà praticamente del tutto proprio nella manovra, da una parte di posizionamento per la fotografia della cometa e dall'altra per rivoltare il corpo della sonda verso terra ed effettuare la trasmissione. Pensate che disdetta, se ci dovesse essere carburante appena sufficiente per rivolgersi verso la parte da fotografare e non averne più poi per girare verso terra le antenne e trasmettere. Questo perché a bordo della sonda non ci sono ruote di reazione, quindi tutte le manovre avvengono solo attraverso l'utilizzo del carburante di bordo. Insomma, sembra una missione abbastanza semplice, tuttavia nasconde, come vi ho appena fatto capire, alcune insidie che la rendono particolarmente interessante e come dire tricky da seguire. Il sorvolo avverrà, come vi ho detto prima, a 10 km al secondo, a una distanza di circa a 200 km, quindi capite, insomma, è molto veloce, molto vicino. Vediamo. Facciamo un grande in bocca al lupo al team di Stardust, che comunque ha investito un sacco di tempo e di sforzi proprio per prepararsi a questo attimo fuggente, se davvero si può dire. In conclusione della rubrica del Yo Robot, vi voglio parlare anche di Rosetta. Rosetta, per chi segue il canale Twitter dell'ESA, è stata protagonista in questi ultimi giorni di numerose manovre che ancora non si sono concluse. Rosetta è una sonda di esplorazione di una cometa che addirittura prevede un lander, cioè un modulo destinato a scendere sulla cometa. La cometa prescelta, dopo tutta una serie di vicissitudini che non sto a raccontarvi, potete approfondire sul forum o su internet, è la Churyumov-Gerasimenko. È una cometa particolarmente lontana, ci sono ancora 3 anni di viaggio che aspettano la nostra sonda, che infatti a luglio tornerà in ibernazione per risparmiare batterie, energia, in quanto è davvero molto lontana dal Sole. Ci sono ben 17 ore di accensione dei suoi motori di manovra che sono avvenuti a partire dal 17-18 di gennaio, se non sbaglio, e continueranno fino al 23. E queste sono appunto manovre necessarie per cambiare velocità di ben 778 metri al secondo. Non vi dice molto, magari, però possiamo farci un'idea di quanto sia importante l'entità della manovra se la confrontiamo con due situazioni analoghe occorse a sonde differenti. Ad esempio, la Cassini-Huygens, la ricordate magari, è la sonda che è in orbita in questo momento nel sistema di Saturno e che ha addirittura dovuto attraversare per ben 2 volte i suoi anelli per rallentare e mettersi in orbita. Ebbene, per compiere quella favolosa capovolta spaziale è stato necessario un cambio di velocità di 626 metri al secondo contro i 778 di Rosetta. E ancora, ad esempio, la prossima inserzione orbitale di Messenger, che ricordo è una manovra molto complicata, si tratta di una sonda NASA che entrerà in orbita intorno a Mercurio nelle prossime settimane, sarà di 800 metri al secondo, quindi del tutto analoga. E questo ci fa appunto intuire come sia complicato dirigere queste sonde e il grado di precisione raggiunto anche dall'ESA nel controllare questi nostri avamposti robotizzati. Chi vuole approfondire può trovare, lo consiglio vivamente, 2 ottimi articoli scritti da Emily Lacdawella sul blog della Planetary Society, planetary.org/blog, e quindi arricchire le proprie conoscenze anche con una serie di schemi dettagliati delle manovre, tutto quello che un vero nerd spaziale può desiderare. E con questo vi ringrazio di avermi ascoltato per 5-6, non so neanche io, intensi minuti, e lascio volentieri la parola ai colleghi.
Abbiamo giusto il tempo di dare la parola al nostro Paolo Amoroso per l'altra rubrica ricorrente, ancora senza sigla, ma aspettiamo i vostri suggerimenti per Annali Marziani. Ormai stiamo andando avanti da un po' di tempo.
Annali Marziani è la rubrica in cui, prendendo spunto dalla missione simulata su Marte Mars 500, a cui partecipa anche il nostro amico Diego Urbina, raccontiamo la storia dell'esplorazione e della conoscenza di Marte. E in questa puntata facciamo una rubrica nella rubrica Astrofili su Marte, perché siccome in questa missione simulata Mars 500 l'equipaggio arriverà sul pianeta rosso il 1 febbraio, ci stiamo avvicinando, conosciamo un po' meglio il cielo e i fenomeni astronomici osservati da Marte. Questa volta parliamo delle sue lune, Phobos e Deimos. Phobos, la più vicina, che ha un periodo di rotazione intorno a Marte di circa 7 ore e 40 minuti e che, osservata dalla superficie del pianeta, ha un diametro apparente in cielo di circa una decina di primi d'arco, quindi guardandola ad occhio nudo apparirebbe come un terzo della dimensione della luna piena. E avendo questo periodo di rotazione di 7 ore e 40 minuti, ha anche una luminosità, come appare nel cielo di Marte, molto inferiore a quella della Luna, ma sempre in grado di produrre ombre, con una magnitudine apparente di circa meno 9. Vi ricordo che la nostra Luna osservata in cielo ha una magnitudine di meno 12 e meno 13. Deimos invece è più lontana, è la Luna più lontana tra le due di Marte, ha un periodo di rotazione intorno al pianeta di circa 30 ore. Il diametro apparente è molto più piccolo in cielo e ad occhio nudo non dovrebbe essere possibile distinguere dettagli. ha una luminosità un po' superiore a quella del pianeta Venere, quindi grosso modo è luminosa quanto un passaggio medio della stazione spaziale internazionale osservata qui da noi da Terra, quindi un po' più luminosa di Venere, e probabilmente le dimensioni angolari sono simili, quindi ad occhio nudo c'è qualche difficoltà a distinguere dettagli o a percepire un disco su Deimos dalla superficie di Marte, mentre è molto più facile con Phobos. Per parlare del movimento e dei fenomeni in cielo di Phobos e Deimos osservati dalla superficie di Marte, dobbiamo richiamare qualche semplice nozione di orientamento. Immaginiamo di trovarci in un punto dell'emisfero nord di Marte e di rivolgerci con le spalle al nord. In queste condizioni avremo il sud davanti a noi, l'est e l'oriente a sinistra e l'ovest e l'occidente alla nostra destra. Cominciamo a vedere come si comporta Phobos, che abbiamo visto è molto veloce, gira intorno a Marte in 7 ore e 40 minuti ed è talmente veloce che mentre il cielo normalmente osservato, i corpi celesti osservati dall'emisfero nord di Marte sorgono a oriente e tramontano a occidente, vedremmo Phobos sorgere a occidente e tramontare a oriente, perché il movimento orbitale di queste lune, che si sovrappone al movimento apparente della volta celeste, avviene normalmente quindi da occidente verso oriente, e siccome è molto più veloce la rotazione di Marte, vedremmo sorgere questa luna a occidente, tramontare a oriente e stare al di sopra dell'orizzonte per un periodo abbastanza breve, cioè il Phobos attraversa il cielo di Marte muovendosi, vi ricordo, da occidente verso oriente in soltanto 2 o 3 ore. Qualcosa di più curioso accade alla luna Deimos, che in prima approssimazione ha un periodo di rotazione simile grosso modo a quello di Marte sul suo asse, quindi 30 ore la rotazione orbitale di Deimos, circa 24 ore e 37 minuti la rotazione di Marte intorno al suo asse. Quindi se questi due periodi hanno in prima approssimazione la stessa durata, con una differenza di qualche ora, e se il movimento di rotazione apparente della volta celeste su Marte e quello di rotazione orbitale di Deimos sono in direzione opposta, vi ricordo, la rotazione apparente del cielo su Marte da oriente verso occidente, il moto orbitale di Deimos da occidente verso oriente, la conseguenza è che sempre in prima approssimazione Deimos rimane più o meno nello stesso punto del cielo di Marte, o meglio, approssimando un po' meglio, si muove molto lentamente. La conseguenza nel caso di Deimos è che per attraversare completamente il cielo marziano impiega 2 giorni e mezzo, quindi
quasi Phobos geostazionaria.
È quasi geostazionaria. Ares stazionaria.
Ares stazionaria, sì.
Quindi Phobos è rapidissimo e attraversa il cielo del pianeta rosso in 2 o 3 ore, Deimos invece se la prende più comoda e impiega 2 giorni e mezzo per attraversarlo. Con lo stesso movimento della volta celeste nel caso di Deimos, quindi da oriente verso occidente, mentre ricordiamo che Phobos lo vediamo muoversi al contrario, cioè sorgere a occidente e tramontare a oriente. Per questa puntata, per questo episodio abbiamo terminato, ci risentiamo alla prossima puntata di Annali Marziani.
Mi hai tolto un po' l'impreparato. 58 minuti segnano l'orologio della puntata, siamo praticamente un podcast di svizzeri, siamo precisissimi, ci resta giusto il tempo per il link della settimana, che non ho messo io nella rubrica, quindi chiedo a chi l'ha inserito.
Io.
Ma prego, allora la parola resta a te.
Questa settimana parliamo di uno dei più vasti archivi di documenti storici, di missioni spaziali storiche, prevalentemente della NASA, che raccoglie molte centinaia di versioni PDF di questi documenti. Per la maggior parte si tratta di press kit e di report di missioni sia con equipaggio sia automatiche dagli anni 60 in poi, non soltanto missioni effettivamente realizzate ma anche concept e studi vari, ed è una raccolta curata da Bob Andrepont, attualmente ospitata dal sito ScriptD, che è un sito su cui è possibile condividere documenti PDF ed altri documenti. L'unico svantaggio di questo sito è perché potendosi consultare online questi documenti, per scaricarli invece è necessario registrarsi gratuitamente. La cito non tanto perché è una collezione vastissima ed è un archivio unico che l'autore arricchisce continuamente, quanto perché ha una storia travagliata. Originariamente questo sito era ospitato da GeoCities, un sito storico di internet che consentiva la creazione di siti web personali, ed era curato con grande attenzione da questo autore, Bob Andrepont, uno dei tantissimi appassionati di cui che fanno un lavoro molto importante, molto interessante per la conservazione storica di questi documenti, ma che il più delle volte non si conosce. Questo sito ha subito diverse vicissitudini, perché alcuni anni fa Bob è rimasto coinvolto nell'uragano Katrina, intanto prestandosi come volontario per i soccorsi, ma poi non è chiaro se lui stesso sia stato coinvolto, magari sfollato perché abitava in quelle zone. Gli è fallito un matrimonio, ha avuto una relazione, racconta nella mailing list Project Apollo in cui parlava di questo archivio, ha avuto un'altra relazione andata male, e oltretutto questo sito storico GeoCities è stato chiuso e quindi l'archivio è stato cancellato, e piano piano, una volta recuperato il suo tempo libero, ha ricominciato a caricare questi documenti sulla nuova piattaforma Scribd e sta continuamente arricchendo questo archivio. Vi consiglio di dare un'occhiata, perché molti di questi documenti sono rari e difficili da trovare, alcuni digitalizzati da altri appassionati, altri provenienti da fonti, da siti NASA. L'aspetto interessante di questa raccolta è che è appunto una raccolta, cioè evita di cercarli in giro per la rete, li classifica per argomento, per esempio per programma spaziale. Vi consiglio di dare un'occhiata.
Ottimo. Stavo guardando la nostra chat, vedevo Luigi offline, ma vedo che in realtà è collegato. Ci senti, Luigi?
Certo, certo.
È soltanto Skype allora che fa gli scherzi. Pronti per il giro di saluti, direi, a questo punto. Allora, non ho preparato la sigla perché non penso mai un secondo avanti, sono troppo... ero impegnato ad ascoltare le vicissitudini del curatore del sito. È pronta, la sigla è pronta. Dagli Astronautica Studios di Milano, Michael Sacchi vi saluta.
Dall'Astronautica Podcast Facility degli Astronautica Studios vi risaluta Paolo Amoroso.
E dalla sede staccata di Eve vi saluta Marco Zambianchi.
Mentre da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
L'appuntamento è per mercoledì prossimo. Cercheremo di segnalare eventuali variazioni su Facebook e su forumastronautico.it. Cercheremo di ricordarci di farlo anche su astronauticast.com. Comunque, per adesso rimaniamo d'accordo, come al solito, per mercoledì prossimo, per la puntata 16 di Astronauticast, 27 di gennaio. Fino ad allora, ad Astra.
Very large chunk of what sets us apart is our driving need to explore. Humans are best when we're trying to test our limits and find we have more. The more that we learn, the less that we know. So further on still we must go, to answer the questions that in the